Sono le 14:08 minuti, Boschero Dologu con voi, con l'ospite che vi abbiamo annunciato, ben trovata, Gabriella Ambrosio, scrittrice e giornalista che porta in dono oggi un libro, il tuo ultimo libro. Come stai?
Bene, grazie.
Un piacere averti qua con noi. Il libro si intitola Tu che conosci gli uomini, edizione a fiori, 127 pagine, un libro da veramente che si riesce a leggere in un soffio, nel senso che prende moltissimo, è molto dinamico come libro ed è anche molto ben scritto, quindi insomma grazie, complimenti cara Gabriella, e soprattutto un libro estremamente, come dire, attuale, di tematica incredibilmente attuale. Posso leggere? No, magari lo leggiamo dopo la bandella, perché è molto bella quella che avete scelto. Piuttosto entriamo un po' nel merito, no? Prima abbiamo detto un libro sull'identità di genere, però forse più, come dicevo prima, sull'educazione sentimentale, l'educazione sessuale. Su cos'è questo libro?
È l'incontro fra due persone molto giovani, un ragazzo che è poco più che un adolescente e una giovane prostituta che ha pochi anni più di lui. È l'incontro fra queste due persone, casuale, perché il ragazzo in fuga da una retata della polizia, si trova in questa casa alla periferia della città in cui la protagonista femminile fa il lavoro della prostituta. Viene chiuso in uno stanzino e durante il giorno si rende conto di quello che succede, perché rimane incuriosito, attratto dalla ragazza e torna nei giorni successivi. E così iniziano a studiare questa storia.
Di due persone che poi trovano spazio l'uno nella vita dell'altra.
Eh sì.
E lì poi ci sono degli incastri.
Esatto.
Però tu hai dichiarato che questo libro nasce da un incontro con un ragazzo di nome Daniele.
Sì, diversi anni fa. Daniele, io l'ho contattato una quindicina di giorni prima che uscisse il libro, ho scoperto che adesso lui è responsabile di una multinazionale che ha sedi in tutta Europa. Quando l'ho conosciuto io, diversi anni fa, aveva 30 anni ed era un attivista della transizione, nel suo caso female to male, cioè Daniele era un ragazzo che aveva i documenti che parlavano di lui al femminile e a un certo punto ha deciso di appropriarsi della sua identità maschile. Lui a sua volta, ma lui era un attivista, quindi mi ha raccontato tante cose, a sua volta mi ha presentato altri ragazzi o che erano in transizione o che erano incerti sulla transizione o che non l'avrebbero mai fatto, con tante storie.
E quindi tu hai raccolto tutte queste storie e hai inventato questa storia o c'è tanto di...
È una storia di finzione, okay. Cioè la trama se n'è andata per i fatti suoi, però poi è rimasta la sostanza umana di queste persone, che è quella poi che ti fanno vivere vite che ti sembrano lontanissime dalla tua, no?
E invece si
vite capiscono che non sono le tue, perché sono... la stoffa è quella di tutti quanti noi, no?
Quindi la trama, mentre scrivevi, nasceva, non hai fatto una griglia?
No, sono di quegli scrittori che non fanno una griglia, non hanno una trama prima.
Quindi
la penna che li porta.
Cioè, sono veramente i personaggi che decidono come vivere.
Sì, esatto.
Questa cosa è bellissima. E prendono mai una decisione che tu non vorresti mai prendessero?
A volte forzano, incominciano a prendere una marcia e vanno.
E tu sei lì e sei.
Ma questa è l'autenticità del personaggio.
È bello, che bello. Parla. Che stupisce te anche addirittura.
Ormai sono abituata che sia così, mi piace che sia così.
E quando finisci un libro non ti senti un po' che devi dire addio al tuo personaggio?
Sono molto stanca, molto svuotata.
Ok, quindi è arrivato, quando finisce è arrivato così. Il momento.
È arrivato il momento, il figlio è diventato grande.
Quando finisce una gravidanza non
esatto.
È l'ora che nasca. No?
Esatto.
Okay, ormai è ora che se ne vada per i fatti suoi.
Quindi è andata bene così, sì, ma inizia e finisce quando deve finire.
E dunque ci sono questi due ragazzi che si incontrano e che sono alla ricerca di sé, perché alla fine, no, l'identità è al centro, no, di questo libro. Poi sono ragazzi molto giovani, possiamo dire ancora adolescenti, è quella la fascia d'età, visto che ormai l'adolescenza va avanti fino ai 30 anni. Quindi.
Il ragazzo sicuramente è della ricerca di se stesso sicuramente. La ragazza è una ragazza che non ha conosciuto nient'altro che questo, perché anche la madre era una prostituta. Vive da sola in queste quattro mura, perché a un certo punto la madre ha fatto uno dei suoi colpi di testa e se n'è andato, è rimasta sola. Quindi la ragazza non è neanche consapevole di essere a ricerca di qualcosa. L'unica cosa che fa è che, siccome si sente molto sola e le manca l'amore di un uomo come della madre, lei mima un amore romantico con i suoi clienti, sì, creando un po' di fastidio, un po' di
perché,
imbarazzo.
Sì, vabbè, come sappiamo che insomma è anche difficile, no? Magari uno vuole una storia fugace di qualche minuto o di qualche decina.
Sono
di
clienti
minuti.
Abituali però.
E quindi rimangono... è una persona che... Adesso andiamo avanti, scusa, abbiamo lanciato il brano, però abbiamo trattato del love bombing un paio di settimane
sì,
fa. Può esserci anche un'idea di love bombing?
Sai, non so cosa sia il love bombing.
Allora te lo spieghiamo fra pochissimo. pochissimo
dopo
diciamo.
Il brano.
Allora, abbiamo lasciato Gabriella Ambrosio, scrittrice e giornalista, che ci porta in dono, come hai detto tu, mi è piaciuto molto, prima volta che dici una cosa così.
Tu che conosci gli uomini, che conosci, il suo ultimo libro.
Che è un libro che racconta di vite, di due vite che si incrociano, che si incastrano, e ti ho chiesto se una dei due protagonisti, che è Angela, attiva il love bombing, che vuol dire, l'abbiamo parlato forse due settimane fa qua sempre in trasmissione, vuol dire che per necessità si crea una storia d'amore, lei crea una storia d'amore che non può essere vera perché magari la crea in pochi minuti o poche ore con la persona che ha davanti, quindi riempie di attenzioni esagerate. Ma, chi?
Esatto. No, in effetti è proprio qualcosa che le fa per se stessa, è un'affezione che ha verso dei clienti abituali, fra cui il parroco, che è quello che lei ama di meno, il poliziotto, ma insomma dei clienti che lei conosce molto bene.
Quindi si affeziona davvero,
esatto,
cioè non,
esatto.
Cerca dell'amore,
esatto.
Non cerca di darlo e basta.
O fa finta di avere l'amore, fa finta con se stesso di avere l'amore,
che anche lì è un bel dolore.
Sì, bello grande. Gabriella, questa frase che hai detto è molto interessante. I libri nascono, dovrebbero nascere sempre da una preoccupazione o da una rabbia, hai detto, no? Per qualcosa. Quindi vogliamo sapere qual è questa preoccupazione da cui nasce il libro, o qual è questa rabbia. Se...
Guarda, è una miscela, cioè ogni scrittore ha la sua motivazione, no? C'è quello che vuole produrre arte, c'è quello che vuole intrattenere il suo lettore, lo vuole stupire, c'è quello che ha dei demoni interiori e poi c'è chi scrive per cercare di capire il mondo, ed è questo il caso, no? Cioè a volte ti rimangono delle cose che non ti tornano, che non ti sembrano giuste, che ti fanno soffrire, di cui ti vergogni che sono accadute, e allora incominci a scrivere. E sai come succede, no? Che la vita ti dà dei materiali per inventare la finzione, e poi si innesca tutto un altro circolo, cioè è la finzione che dà poi alla vita, che dà un'altra dimensione alla vita, perché attraverso la finzione tu a volte riesci a capire, dici, ah,
così funziona.
Esatto.
Riesci a riprendere il filo, no?
Esatto.
Che è un po' quello che succede anche in terapia, no? Se ci pensi, ti metti lì a ricostruire un po' la tua vita, la metti su un, come dire, su una striscia orizzontale, la ricostruisci,
capire, sì,
magari da fuori come se fosse una finzione, e improvvisamente ti torna,
ti si apre una finestra, sì, improvvisamente
ti illumini, sì. Gabriella, tu sei anche pubblicitaria.
Sì.
Questa cosa mi interessava anche a me, sai.
Però essere pubblicitaria vuol dire anche che studi tantissimo le persone, perché devi capire anche come vendere dei prodotti, come raccontare dei prodotti. E in che modo il marketing di comunicazione può influire sul tema dei diritti LGBTQ+, che adesso magari ci sono anche un po' di polemiche, nel senso si dice adesso ogni azienda vuole prendere
cavalcare
la bandiera,
certo,
arcobaleno soltanto in
è
quel
vero
periodo lì, per vendere più prodotti.
Ragazzi, io entro nei negozi, scusa se vi interrompo, rompo e scopro sezioni, certo, dedicate interamente a quel pubblico tra virgolette lì, che in realtà insomma è veramente riduttivo. Purtroppo siamo tutti pubblico oramai, no? Siamo tutti target. Trovi anche tu che sia così?
Ma guarda, l'azienda, la marca fa il suo lavoro, la sua mission è quella di fare profitto, quindi fa il suo lavoro anche quando si dà un'immagine di marca per andare incontro alle persone, essere simpatico, essere amato e quindi essere acquistato. Il fine ultimo è sempre il profitto, però io trovo che sia un bene, cioè abbiamo quasi smesso di vedere le famigliole felici che fanno la prima,
brava,
colazione, tutti bellini, tutti standard, o le donne che stanno a quattro zampe come Biancaneve, no? A spazzolare il pavimento. Vediamo finalmente l'uomo che cerca di darsi da fare, di levare il problema del calcare dal bagno, o che fa il bucato insieme al ragazzino. E così vediamo anche coppie omosessuali che si baciano, viva Dio, perché sono immagini che esistono e che devono girare, no?
Quindi va bene,
tutto.
Quindi
per
è una cosa
bene,
positiva.
Non me ne importa niente che sia l'utile o il profitto, quello è onesto.
Ha ragione, perché cioè,
siamo negli anni 60, esatto, la gente non sa che è pubblicità, no?
Esatto. Ora è tutto svelato, no, per così dire, e
esatto,
ben venga. In fin dei conti siamo tutti prodotto, quindi alla fine siamo tutti destinatari, no, di prodotti, o prodotti noi stessi, come dicono alcuni parlando della rete, quindi almeno ora è tutto svelato. E capisco questa cosa qua. Questi ragazzi sono nel loro tempo, nel senso che è una storia che potrebbe essere ambientata in altro tempo o è proprio super attuale?
Guarda, in sé ha qualcosa, la storia è un po' atemporale, c'è qualcosa del mito, nel senso di questa trasfigurazione poetica, no? Dare ordine alle cose, c'è qualcosa della favola, c'è la chiarezza morale della favola, quindi è un po' atemporale, però i personaggi sono persone in cui ti puoi rispecchiare, in cui puoi trovare una parte di te.
Piuttosto, mi piace sempre sapere se l'autore, no, l'autore di libri, se la prende a male, come noi, no, in fin dei conti anche noi se riceviamo una critica ce la prendiamo a male, poi dopodiché facciamo una battaglia con il nostro ascoltatore. Tu invece come le prendi le critiche? Chi ti ha criticato nella maniera peggiore o migliore, diciamo, in questo libro o altri?
La peggiore è stata quando è uscito un mio libro, del cui protagonista era una ragazza palestinese e una ragazza israeliana. È un'associazione di cui in questo momento non ricordo il nome, di ebrei israeliani, che stavano in Italia però, mi ha accusato di antisemitismo. Pazzesco. Che è la cosa, pazzesco, ovviamente ormai è inutile, pazzesco, discutere di questo, pazzesco, cioè nel momento in cui si mostra qual è la realtà effettiva, allora sei un antisemita. Ok, questa è stata la più fastidiosa, perché ok, era veramente completamente ingiustificata. E poi insomma, poi invece ci sono...
Anche cose positive sono arrivate. E dai, sì, su, insomma. Cioè, anche per quel libro lì che hai appena citato, insomma, tantissime recensioni positive.
Che orgogliosamente ho messo nel mio sito, tipo quello che ha detto Colm McCann, che è uno, wow, dei miei autori preferiti da tutti i punti di vista, che ha scritto di questo libro appunto ambientato in Palestina. Lui poi recentemente ne ha fatto uno sempre ambientato lì. E ha scritto che... I enjoyed it immensely, wow, è stato per me un viaggio nell'empatia e nello stile, per esempio. Oppure Joshua Sobol, oppure Ariel Dorf, insomma.
Ma ci picchia, sono questi... bello.
Bellissimo.
Ho quasi fatto un sito solo per poterlo scrivere.
Dire, ho ricevuto questi apprezzamenti da...
Perché stavano troppo sparsi.
Bellissimo, ecco, veramente bellissimo.
Raccolti lì, bello, bello. Invece, guarda, dobbiamo lasciarti fra pochissimo, però una domanda te la voglio fare. Cosa ne pensi dell'insegnare l'empatia a scuola, nell'insegnare l'avvicinarsi anche...
Alle differenze,
a capire il prossimo?
Guarda, mi chiedo come si possa insegnare, cioè cosa possa fare l'insegnante e come possa essere preparato. Io la vedrei leggendo dei romanzi, vivendo le vite che non sono le tue, che è quella maniera per farti comprendere veramente l'umanità. E comunque sarebbe importante, anche perché i ragazzi parlerebbero fra di loro, non tanto quello che gli dice l'insegnante, ma sarebbe una discussione fra di loro che li aiuterebbe a
allora
capire.
Siccome i ragazzi non leggono purtroppo dalle statistiche, l'insegnante dovrebbe mettere un libro come questo ad esempio, come tu che conosci gli uomini, e poi insieme se ne parla, cioè è la cosa migliore, no, quando si fanno questi circoli nella scuola, certo, e ci si scambiano le proprie opinioni tra ragazzi, tra di loro, no, quindi anche con il professore che esternamente magari modera.
Vedi quello che è successo al Visconti nei giorni scorsi?
No, l'ho perso. Cosa è successo?
Che dei ragazzi hanno scritto i nomi delle ragazze con cui erano state.
Ah, sì, hai ragione. Ah. È vero. Sì,
sarebbe accaduto se avessero avuto delle ore ogni settimana, esatto, per parlare dei loro sentimenti, della loro relazione. Loro,
ah, vedi, questo me la sono persa.
Sì, è vero. È di quelle cose di cui spesso parliamo, e no? Infatti, in questa trasmissione. E sì, questa la
parliamo. No, non parliamo, perché adesso mi sto nervosendo, devo andare a leggere subito cosa
ci credo.
Successo. Ma noi ti ringraziamo tantissimo, Gabriella.
Grazie
a voi. Torna presto. Andiamo in vacanza fra poco.
È molto divertente stare qui.
Sì, perché noi non ci prendiamo mai sul serio, però puoi dire quello che vuoi. Qua è proprio microfono aperto e possiamo divertirci insieme.
Fantastico.
Grazie mille. Ce l'hai tu il libro, lo facciamo vedere.
Ora
anche
lo faccio
per la Visual Radio.
Tu che conosci gli uomini, Gabriella Ambrosio, a fiori. Dov'è? Aspetta la telecamera. Già. A favore di telecamera. Eccolo qua, 127 pagine.
Grazie mille, Gabriella.
Grazie a voi.